L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi.
Allora, benvenuta anche a te, Chiara, a Darwin.
Grazie, grazie Federico, benvenuto a te e benvenuti a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci stanno seguendo. Dunque, senti nell'aria questo amore che aleggia nell'aria, periodo di San Valentino, ecco.
Esatto.
E noi a modo nostro potevamo non parlare d'amore, di gentilezza, di voglia di donare nel mondo animale ma non umano come nostro solito.
Infatti molte specie del regno animale esiste questo gesto del dono, del regalare qualcosa a un altro individuo, un altro soggetto. Molte volte è una strategia di corteggiamento, però non è solo con questo obiettivo.
E noi ne parliamo con Adriano Martinoli, a cui diamo il benvenuto.
Grazie Chiara, grazie Federico, un saluto a tutti.
Dunque, lei è zoologo, è docente di zoologia all'Università degli Studi dell'Insubria e ha recentemente proprio scritto un articolo su questo tema nelle pagine della Prealpina, che è il quotidiano di Varese, molti lo conosceranno.
Ecco, c'è un significato generale del dono nel mondo animale?
Ma sicuramente ce n'è più di uno, ed è quello del dono nuziale una strategia molto interessante, perché si mette a cavallo tra quelle che sono le strategie legate alla selezione sessuale, alle strategie adattative in generale, tipiche della biologia di vita di ciascuna specie, a cui si aggiunge anche gli adattamenti e le strategie di tipo alimentare. È un mix tra queste tre spinte, diciamo, propulsive evolutive.
Martinoli, facciamo qualche esempio. Lei ovviamente nell'articolo ne ha fatti diversi, raccontiamone qualcuno anche agli ascoltatori.
Sì, senz'altro. Allora, da un punto di vista, diciamo, della strategia, no? Ricollegandomi anche a quello che mi avete chiesto poco fa, le strategie sono diverse, possono essere però lette con una chiave di lettura univoca, che di fatto nell'evoluzione poi è una chiave di volta che spesso viene utilizzata, ovvero i costi-benefici. Quanto devo investire in una determinata azione e quanto ci ricavo? Allora, normalmente questi doni nuziali, che spesso noi associamo a un regalo alimentare, quindi una preda che il maschio normalmente si incarica di procurare e dona alla femmina. Questo ovviamente induce la femmina a scegliere preferenzialmente quei maschi che portano delle prede di maggiori dimensioni, ma per una doppia ragione, sia per le ragioni legate diciamo alla biomassa della preda, quindi al vantaggio che la femmina ha che trae a costo zero, per tornare sull'analisi costi-benefici della preda, ma anche perché una preda di maggiori dimensioni occupa la femmina per più tempo nell'alimentazione, ed è ormai assodato che il tempo della coppia, quindi più tempo il maschio riesce a rimanere in accoppiamento più la femmina, più dà dei vantaggi di tipo riproduttivo. Quindi c'è anche questa chiave di lettura interessante che è legata proprio alla biomassa della preda. In ultima analisi, ovviamente, per alcune specie, in particolare per i ragni, dove le femmine normalmente sono più grandi dei maschi, e i maschi rischiano parecchio, perché le femmine potrebbero vedere il maschio non solo come un partner, ma addirittura come una preda, il dono nuziale sotto forma di una preda alternativa a se stesso che il maschio offre ovviamente dà un vantaggio importantissimo,
certo, capiamo,
come sia quello della sopravvivenza.
Beh sì, certo, uno strano modo di donarsi le cose con un sottofondo,
un filo di interesse,
di paura. Va bene, per fortuna noi tra noi è un po' diversa. Ci risulta che ci sia un uccello giardiniere australiano nella Nuova Guinea anche, e costui arreda anche il nido, cioè gli mette che cosa?
Mobili,
dei divani,
sì, no,
televisione.
Ottima richiesta Federico, in effetti esistono, sono circa una trentina di specie, no? Di un gruppo di passeriformi, i passeriformi sono tra gli uccelli più diffusi sul nostro pianeta, che vivono proprio tra l'Australia e la Nuova Guinea, sono endemici, cioè esclusivi di quelle aree. Hanno adottato una strategia che è un po' complementare al dono di cui parlavamo poco fa, ovvero costruiscono dei nidi nidi o a volte delle specie di arene dentro le quali cercano di attirare le femmine, che abbelliscono. A seconda delle specie c'è una prevalenza di scelta di uno specifico colore. Ci sono alcune specie, e una in particolare che io, amando l'azzurro, ne sono particolarmente attratto, che addobba questa zona di arena dove poi manifesterà le sue intenzioni all'accoppiamento verso la femmina attratta, dall'abbellimento secondo, in base a degli oggetti di colore azzurro. Poi, dicevo, altre specie usano altri colori per attrarre le femmine. Questi oggetti possono essere petali di fiori, fiori, sassolini colorati e via dicendo. Ahimè, ultimamente purtroppo sono stati sostituiti da pezzetti di plastica, di vetro colorato, perché ahimè le forme di inquinamento dell'uomo arrivano anche lì. Però anche questo è un sistema per ottimizzare, in termini appunto costi-benefici, il successo riproduttivo dei maschi, nel senso che le femmine, di fatto, adesso scusatemi l'antropomorfizzazione che in teoria nello studio del comportamento animale andrebbe evitata come la peste, ma giusto per capirci più rapidamente, no? Il possibile ragionamento della femmina è: oh, guarda quanto tempo ha speso questo maschio
per arredare questa
zona e per attirarmi. Se ha così tanto tempo da spendere in questa direzione, vuol dire che sicuramente
neanche
è un maschio alfa di grande prestigio, no? E sì, quindi decido di accoppiarmi con lui.
Certo. Anche mezzi, no? Anche mezzi. Ma esatto, voglio però ricordare che in un'Italia di molto molto tempo fa era normale, quando c'era il matrimonio, che il maschio doveva portare gli arredamenti di casa, i mobili, e invece la femmina tutto
la dote,
ciò.
Un po',
la dote della femmina erano lenzuole, asciugamani.
È un po' così.
È vero. Cioè, ridirezionata su aspetti ovviamente prettamente di tipo culturale, certo, economico, che ormai prevalgono nelle nostre società. Certo. Però in linea di massima l'impostazione è quella: in base a quanto riesci a manifestare del tuo interesse verso di me con un dono di beni, che in genere andava alla famiglia della sposa, io riesco a capire se sei la persona idonea con cui condividere il resto della mia vita. Oddio, lo sfrondiamo moltissimo di tutti quegli aspetti di innamoramento molto empatici e molto più utilitaristico come approccio, però questo
insomma,
è.
E volevo tornare un attimo ai ragni che tu hai citato prima, che appunto di cui parli nell'articolo, perché c'è una specie particolare dove esiste appunto questo comportamento, questo atteggiamento del dono, in cui c'è un pacchettino, una piccola preda tutta avvolta nella tela, quindi come se fosse proprio un pacchettino dal maschio verso la femmina. Ecco, attenzione però, cosa succede? Che una volta che la femmina, insomma, si è concessa l'accoppiamento, il maschio se lo riprende e lo ripropone ad un'altra. Scusa, questo Martinoli non si fa.
Non si fa, non è bello.
Hai ragione, Chiara, sottolineo anch'io diciamo, l'inadeguatezza di questo comportamento. Inadeguatezza per la femmina, però, perché se ci pensiamo e ci riportiamo a quell'ottica costi-benefici, per il maschio è un gran vantaggio, perché avendo investito tutto su un'unica preda che impacchetta per bene, se mi passate sempre questo eufemismo, ossia la avvolge nella tela che esso stesso produce, sempre nell'ottica di non renderla disponibile immediatamente, quindi far passare più tempo che lui può sfruttare più adeguatamente, sia per evitare di essere predato dalla femmina, sia per aumentare il suo successo riproduttivo, molto spesso capita che risottrae la preda alla femmina e la riutilizza per accoppiarsi con altre femmine. Quindi dal suo punto di vista l'investimento parentale è ottimizzato, perché certo, se sfrondiamo tutte queste valutazioni, ovviamente ci viene spontaneo, no, aggiungere una valutazione molto umana a questi comportamenti, cosa che ovviamente non dobbiamo fare, no, perché questi atteggiamenti sono soggetti non all'etica, alla morale, ma appunto a dei sistemi di analisi, di adattamento in primis evolutivo, ma anche dettati da una valutazione costi-benefici, che ovviamente si distribuiscono a volte il vantaggio per il maschio, a volte il vantaggio per le femmine, a volte sono atteggiamenti neutri, ma tant'è, questo spessissimo capita.
Non ho capito, sottrae la carta dell'impacchettamento
tutto.
O tutto? Vabbè, ma no, se no. Sottrae tutto, allora la femmina non mangia niente. Non.
Ma tanto lei ormai si è concessa.
Ah, basta far vedere questa...
Tremendi! No, sono delle strategie bilanciatissime e anche molto raffinate, ecco.
Ma lei non se la prende.
Dopo un po' però imparerà anche lei.
Diciamo, se la prenderebbe anche se il maschio non fosse rapidissimo ad allontanarsi, diciamo che sostituirebbe il pacchetto regalo con il suo partner, questo è chiaro. Quindi c'è una sorta di continuo raffronto, confronto e scontro tra i maschi e le femmine, la diciamo selezione sessuale si basa anche su questi principi: quanto è vantaggioso un comportamento per le femmine, quanto per i maschi, e spesso la risultanza dell'atteggiamento finale evolutivo è una mescolanza di questi due aspetti, no? Quello che nell'evoluzione viene definita un po' la corsa alle armi, no? La corsa agli armamenti, quando uno mette a punto un sistema strategicamente vantaggioso, poi si cerca di correre ai ripari con un'altra strategia che possa, come dire, annientare questi svantaggi per l'altro parte.
Ecco, ma abbiamo parlato di ragni e di uccelli, ma invece tra i mammiferi, i leoni, i caprioli, i cervi, gli orsi, non c'è niente di tutto ciò?
Allora, tra i mammiferi il concetto del dono nuziale non è molto diffuso, perché entrano in gioco altre modalità riproduttive, altre strategie.
Forse anche delle vere e proprie sfide tra i maschi addirittura.
Quello c'è, no?
Sì, assolutamente. Delle sfide che non necessariamente sempre portano a uno scontro, a volte sì, ma a volte anche in questo caso, sempre per cercare di evitare spreco di energie a tutti, si manifestano prima con altre modalità. Ad esempio, tra i grossi cervi, parlo di animali che sono presenti anche in Italia, per ricondurre più facilmente, no, a un'immagine visiva di queste specie. I maschi di cervi che si entrano in competizione tra loro per la riproduzione, non arrivano subito a uno scontro fisico, ma semplicemente attraverso le vocalizzazioni, i cosiddetti bramiti, più o meno, che avvengono nel periodo tra settembre e ottobre, che coincide col periodo riproduttivo dei cervi, già con i bramiti, con la frequenza di emissioni, i maschi capiscono quando si trovano di fronte a un maschio probabilmente più potente, perché ha una capacità di emettere con una maggior frequenza e con delle tonalità maggiori i bramiti. Se questo non funziona perché c'è un'ottica di parità, si avvicinano e si confrontano visivamente. E solamente dopo che c'è stato anche qui una verifica di un quasi pareggio, anche visivo, allora partono con gli scontri fisici. Quindi c'è tutta una gradualità anche nelle forme di aggressività nei mammiferi.
Anche nel mio amatissimo camoscio, che ho studiato per tanti anni, succede proprio quasi così come il cervo, per cui emettono dei fischi, cominciano appunto ad avere dei display, delle manifestazioni molto aggressive, poi se l'altro maschio si allontana, ok, se no arrivano al duello.
Usare un linguaggio.
Sì, e poi vabbè, succede così per tante specie. Insomma, strategie diverse che evolutivamente per ciascuna specie comunque sono vantaggiose per forza di cose, anche quello che dicevamo prima nelle specie di ragni, nei volatili, negli uccelli. Insomma, devono essere vantaggiose per essere, come dire, evolversi.
Sì, permanere nel tempo, e questo è uno degli elementi che il loro perdurare evolutivo, diciamo così, che ci sottolineano la valenza, no, di queste strategie, che altrimenti sarebbero cancellate automaticamente dalla selezione naturale.
Va bene, grazie davvero Martinoli per questo viaggio nel mondo animale, nel regno animale non umano. Grazie, davvero buonissimo lavoro, e seguiremo la sua rubrica, perché è davvero sempre interessante e divertente sulla prealpina. Grazie, buon lavoro.
Grazie a voi,
buon lavoro.
Grazie a tutti.
Scienza, ma a teatro, e il teatro cosa sta facendo di questi tempi?
Purtroppo poco niente.
Poco live e invece occupa.
E tanto online.
E tanto online.
Scienza. No, per fortuna si sta trasferendo un pochino anche in rete.
Con delle cose decisamente interessanti e lunghe. Abbiamo qui con noi Maria Eugenia D'Aquino, benvenuta.
Ciao, ciao a tutti e a tutte.
Ciao Maria Eugenia.
Tu sei presidente di Pacta dei Teatri, no? Una banda di attori e attrici bravissimi, una compagnia teatrale che è presente sulla piazza di Milano da parecchio tempo e ha l'abitudine molto significativa di organizzare spettacoli che hanno a che vedere con la scienza nei modi più diversi, tutta dalla matematica alla psicologia. Dacci subito un riferimento, questo Festival della Scienza che ha un nome significativo,
è Scienza per aria, perché sarebbe scienza in scena, ma in scena non ci si può stare, e allora è saltato.
Siamo nell'etere.
Tutto. Per aria, ma anche nell'etere.
Il doppio significato. Dov'è che si vede tutto il festival?
Tutto il festival si vede su tutti i canali possibili, YouTube, Twitch, Instagram, Facebook, e sono tutti i nostri canali, Pacta dei Teatri, Pacta Salone Dini, sul sito pacta.org ci sono tutte le istruzioni, quindi con tutti i link.
Va bene.
Su YouTube o su Google mettete Pacta dei Teatri e insomma in questo periodo vengono fuori tutti gli spettacoli della kermesse di questo festival.
Attenzione che è Pacta, P-A-C-T-A, i patti in latino,
pacta.org,
e lì trovate tutto il programma. Questo certo. Programma, per esempio, prevede un racconto di due professoroni, uno è anche un B-Nobel. Di che cosa si tratta?
Sì, questo è un elemento dell'esplosione finale del festival, che è uno spettacolo di danza, teatro e astrofisica, Black Black Sky Performing Universe, e all'interno del quale, diciamo, la parte teatrale lambisce anche questo racconto famosissimo di Isaac Asimov, La palla da biliardo, che appunto vede un industriale scientifico e un premio Nobel alle prese con l'antigravità. E quindi adesso...
Di cui ascoltiamo un piccolo
sentiamo
estratto.
Un pezzetto.
Il professor Priss parlava sempre lentamente. Aveva la mente più grande che sia esistita dopo Einstein, ma neppure quella era molto rapida. Un uomo completamente privo di personalità. Edward Bloom, invece, era un lampo di luce fatto uomo, alto, solido, spavaldo e sicuro di sé. Era uno degli uomini più ricchi della Terra. Bloom era stato compagno di corso di Priss all'università. Avevano in comune la passione per il biliardo. Giocavano una o due volte alla settimana.
Lo batto regolarmente. Bloom non sa giocare.
Lo batto regolarmente. Priss è negato.
Quando Priss avanzò la sua teoria dei due campi, Bloom si accinse immediatamente a costruire il primo congegno pratico per l'antigravità. Non era solo la ricchezza di Bloom.
Due premi Nobel aveva vinto questo. L'altro è un industriale, giocano a biliardo, però qui hanno un grandissimo obiettivo, l'antigravità. Cioè
niente po' meno che...
Riuscire ad avere un marchingegno che annulla la gravità. Ci riusciranno? Beh, questo lo si capirà forse.
Lo si capirà, e tra l'altro è anche avveniristico, perché scritto nel 67 anticipa proprio l'onda gravitazionale, nonché già proprio tutti la teoria dei buchi neri. Ed è questa antigravità, è anche un po' la protagonista del nostro spettacolo Black Black Sky, perché con le coreografie di Giorgio Rossi, che è uno dei più grandi coreografi italiani, e la compagnia Nuovi Scalzi, con i nostri apporti invece proprio di attori di teatro, viaggiamo proprio nella leggerezza all'interno di questo universo riprodotto sul palcoscenico, su un palcoscenico vuoto. Abbiamo girato questo streaming proprio in un teatro bellissimo all'italiana di Castiglione Fiorentino, che abbiamo sfruttato in tutti i suoi angoli per realizzare questo video e questa compagnia di danzatori e attori che viaggia come dei pellegrini dello spazio in un microcosmo e un macrocosmo, cioè una metafora continua anche proprio sulle visioni dell'universo, visioni che ci vengono restituite dal nostro nume tutelare dello spettacolo che è Stefano Sandrelli, autore anche dei testi che verranno così evocati durante tutto questo viaggio stranissimo. C'è anche un'astronave stranissima che ci porta in giro per il teatro e per questa metafora dell'universo.
Il nostro amico astrofisico divulgatore Stefano Sandrelli, lo conosciamo bene.
Certo, certo.
Ce n'è per tutti i gusti, Maria Eugenia. Astrofisica, danza, psicologia, danza, tutte le arti in generale, diciamo, sono rappresentate. Tutte le scienze sono rappresentate. Anche la microbiologia.
Sì, e questo chiaramente sarà poi online, insieme a tutti gli altri appuntamenti che sono live talk come quello con Stefano Bertacchi, microbiologo e autore del libro I piccoli geni, poi Massimo Mazzotti, un filosofo della scienza, lì per colui parliamo di algoritmi e politiche. Poi ci sono tutti i protagonisti di quelli che sarebbero stati protagonisti dal vivo del festival, con gli spettacoli dedicati alle scienze mediche, il dottor Semmelweis, parole mute sull'Alzheimer, anche questo tutti sotto forma di contributi video che poi saranno sempre disponibili.
E certo, vederlo dal vivo dà un'estrema suggestione, estrema passione,
poi
lo può vedere certamente più gente, può essere molto più diffuso e quindi ne siamo contenti, insomma, di questo. Prendiamo il lato positivo di quel che
certo.
È insomma Maria Eugenia, di questo periodo un po' critico soprattutto per voi del teatro. Ecco, noi, io Federico, ci tenevamo molto a stringervi la mano e dirvi resistete in un periodo così critico per tutti ovviamente, ma anche per il settore dello spettacolo e delle arti, che sta subendo una bella batosta. Noi vi aspettiamo presto in scena, questo è da dire.
Grazie per la solidarietà. Noi ci conosciamo da tanti anni e insomma è bello continuare a ritrovarsi in tutte le situazioni, e anche per voi, per quello che fate voi.
Noi passiamo a Mr. Bertacchi.
Eh sì, perché l'abbiamo citato, abbiamo citato la sua microbiologia. La sua conferenza spettacolo è uno degli appuntamenti di questa kermesse scienza per aria. E diamo il benvenuto, Stefano Bertacchi, benvenuto.
Ciao a tutti, ciao, grazie mille per l'invito, un saluto agli ascoltatori.
Allora, lei è biotecnologo dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, divulgatore scientifico, quindi anche collega, quindi passiamo da lei al tu così in un attimo, ecco, oggi è così.
Ottimo.
Ecco, è anche appena uscito il tuo libro Piccoli geni, proprio su questo tema, alla scoperta dei microorganismi, edito da Oepli, che è proprio un viaggio insomma nel microcosmo per conoscere i microorganismi di qualsiasi natura, cioè tu tocchi veramente micro e macro mondi che adesso piano piano appunto andremo ad esplorare insieme, no?
Sì, assolutamente, lo scopo di questo libro è proprio quello di far capire che la microbiologia coinvolge tantissimi aspetti della nostra vita, sia quotidiana, ma anche hanno un ruolo fondamentale nel sostenere tutti gli ecosistemi che esistono sul nostro pianeta. Quindi ci basti pensare che sono numericamente superiori a qualsiasi altro essere vivente presente sulla Terra. E per questo motivo hanno colonizzato qualsiasi habitat che possiamo pensare, dai ghiacci dell'Antartide fino alle pozze bollenti di Yellowstone, con degli adattamenti straordinari, quindi possono vivere anche in condizioni che per noi esseri umani sono totalmente proibitive, come per esempio il fondo dell'oceano o le nuvole, però hanno anche a che fare con qualcosa appunto di quotidiano che va dalla produzione della birra e del vino fino al nostro stesso corpo, quindi il corpo umano è letteralmente ricoperto e pieno di microrganismi, e per fortuna aggiungerei, perché questi ci permettono di sopravvivere, di digerire il cibo. Poi chiaramente molti microrganismi, cioè in realtà molti pochi rispetto alla totalità, sono connessi a malattie.
Tu inizi così il tuo libro: che mondo sarebbe senza microrganismi? Allora, sicuramente non avremmo terribili malattie come la tubercolosi, il colera,
esatto,
ma non avremmo nemmeno la birra, il vino, il formaggio e lo yogurt. Ma che mondo sarebbe?
Potremmo anche rinunciarci alla birra, lo yogurt.
Ma Ma quando mai?
Per eliminare la tubercolosi, dai, ci può stare. Però saremmo nei guai, perché poi noi stessi non riusciremmo a digerire il cibo, ma probabilmente non riusciremo neanche a tenere il cibo, perché le piante per crescere hanno spesso bisogno dei microrganismi come partner. Basti pensare al fatto che i legumi sono ricchi in proteine proprio grazie ai microrganismi vicino alle radici, che passano loro sotto banco l'azoto in forma di aminoacidi. Quindi è fondamentale questa simbiosi che si instaura tra esseri microscopici e invisibili al nostro occhio ed essere invece molto più grandi. Quindi io in realtà inizio poi con l'essenziale invisibile agli occhi del Piccolo Principe, perché è proprio vero.
Esattamente così.
Ma tu nello spettacolo come li tratti questi ragazzoni qua che fanno di tutto?
In questo spettacolo appunto la microbiologia va in scena. L'obiettivo è cercare di creare anche un dialogo tra il mondo dei microrganismi e quello del teatro. Quindi con Pacta abbiamo cercato dei parallelismi legati alla letteratura, come per esempio Mark Twain, che sarà uno degli esempi che verrà portato, ma anche del libro stesso. Io coinvolgo Scomodo Dante addirittura.
Dante e i batteri.
esatto, più che altro mi è venuto in mente che molti microrganismi vivono alcuni ambienti che per noi sono infernali. Ho cercato di paragonarli con l'inferno dantesco, anche già solo a livello di temperature. Ci sono dei microrganismi che vivono a 100 gradi centigradi, e se li metti sotto i 70 gradi non crescono.
Va bene,
certo,
l'inferno.
Che di microrganismi appunto ne abbiamo una biodiversità, una varietà incredibile. Appunto nel libro tu davvero prendi in considerazione micro, macro, cosmi, ecosistemi e così via. Questo periodo ne sentiamo parlare abbastanza spesso in varie situazioni, ma te ti manda ai matti l'espressione germi e batteri, quella che si usa per gli igienizzanti per le mani, che adesso esatto. Usiamo quotidianamente 100 volte al giorno. Perché ti manda ai matti? Spiegacelo un po'.
Diciamo che il termine germe già non mi piace in partenza, perché come microbo viene utilizzato in italiano per indicare microrganismi patogeni, però in realtà viene usato per tutti, quindi si lascia sottintendere che tutti i microrganismi siano pericolosi per noi, cosa che non è assolutamente vera. Per quanto riguarda germe è proprio anche sbagliato, perché germe in realtà scientificamente identifica un qualcosa che ha a che fare con le piante, può avere anche a che fare con i batteri, ma le spore, mettiamola così, quindi non è proprio corretto utilizzarlo. Ma al di là di questo, quando si dice germe e batteri ha ancora meno senso, perché secondo l'idea di germe anche i batteri farebbero parte già dei germi, quindi è come dire animali e cani, non avrebbe senso, sono già compresi all'interno.
Ma quindi tu sei contrario, è vero, ce ne sono tantissime queste pubblicità di spray
che eliminano germi,
eliminano
batteri.
I batteri che bussano alla porta, come una apre arrivano in miliardi. No.
Ci sta, perché in realtà sicuramente quelli sono un pericolo potenziale per la nostra salute. Quindi quello va bene, fa parte del marketing di quella di quel,
sì,
di
ma dobbiamo marketing. Anche abituarci a convivere,
cioè,
no?
In realtà già lo facciamo, in realtà non è che dobbiamo abituarci, già lo facciamo, cioè il nostro intestino ce ne sono miliardi già lì per sé, ma già anche se bevete la birra non filtrata, dentro vi bevete un sacco di lieviti, che poi non sono più vitali, però fa niente. Però in realtà nel gorgonzola ci sono le muffe, per fortuna, perché altrimenti non sarebbe gorgonzola.
No, infatti quindi, dal tuo libro posso dire due cose che mi sono piaciute tantissimo, allora che in parte le hai anche citate. Allora, una è che ho capito che sulla superficie di una foglia ci sono circa 10 alla 26esima, quindi un numero di microrganismi spropositato, che è addirittura superiore al numero delle stelle dell'universo, che è circa,
che conosciamo,
che è circa 10 alla 24. Cioè, quindi, ma una roba incredibile, non immaginavo.
È perché sono piccolissimi, cioè siamo appunto nel
perché non si vedono.
questo famoso a seconda di come la volete chiamare, siamo a un milionesimo di un metro, quindi veramente parliamo di un qualcosa di molto molto piccolo. Quindi chiaramente quando sei piccolo c'è un sacco di spazio intorno a te, e la foglia, per quanto ci possa sembrare piccola, può avere in realtà una superficie molto molto elevata.
Certo. E poi l'altra cosa che me li fa piacere tantissimo è che i microrganismi sono responsabili della biodiversità dei formaggi, per cui appunto si parte dal latte, che è uguale per tutti, e poi grazie a loro si ha il gorgonzola, il parmigiano, il gruyère,
cioè i gusti, tu dici?
Eh sì, i diversi tipi di formaggio, che senza di loro io non so come fare. Avremo la cacio, solo lo stracchino, non lo so.
Viverci. Allora, ti si vede online mentre parli di batteri e anche di germi che a te danno molto fastidio.
Allora, ricordiamo tutti le coordinate, il canale YouTube o i canali social di Pacta dei Teatri, per vedere la kermesse del festival Scienza per Aria. E poi ricordiamo anche il titolo del libro di Stefano Bertacchi, Piccoli geni alla scoperta dei microrganismi, edizioni Oepli. Grazie a tutti, grazie Maria Eugenia, grazie Stefano, buonissimo
grazie.
Lavoro.
Un saluto.
Grazie, ciao.
Che cosa terribile se non ci fossero i formaggi.
No, vabbè, ma
in
non posso
Italia
neanche immaginarlo.
Non si potrebbe vivere.
No, va bene il colera, capisco appunto il non averlo così, ma non avere il gorgonzola. No, lo scambio, guarda, molto volentieri.
Non si potrebbe fare niente.
Finiamo così. Bene, grazie ascoltatrici e ascoltatori per averci seguito fin qui. Tutte le puntate le trovate ovviamente nell'archivio su www.radio24.it, nella sezione podcast originali, e trovate la pagina dedicata a Darwin. Ciao Federico, ciao ascoltatori.
Ciao Chiara, un salutone a tutti e a tutte.
Darwin, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.